Allora, un medievista più facilmente di altri sente il bisogno di guardare più avanti e più indietro. Io mi sono occupato di Costantino perché tanti anni fa mi sono occupato di Carlo Magno, e quello è pienamente legale, diciamo, per il medievista. E poi mi sono reso conto di quello che in realtà tutti noi sappiamo, ma che teniamo sempre a bada, perché sennò ci impedirebbe di lavorare. Cioè che per studiare un momento storico dovresti conoscere molto bene quello precedente. E io, dopo aver studiato Carlo Magno, mi sono detto: certo che se ne sapessi di più sui regni romano-barbarici sarebbe un'ottima cosa. E ho cercato di approfondire. Studiando i regni romano-barbarici mi sono reso conto che sarebbe stata una gran bella cosa conoscere bene le invasioni barbariche. E infatti per alcuni anni mi sono occupato soprattutto delle invasioni barbariche. Dopodiché mi è capitato di leggiucchiare qualche cosa sul tardo impero romano e di dire: però vedi, queste cose quanto sono utili per capire bene le invasioni barbariche. Voi direte che sarebbe meglio cominciare dall'inizio ogni volta, ma a quel punto cominceremmo sempre dai Sumeri, che nessuno arriverebbe molto oltre. Quindi noi, come dire, cerchiamo di cavarcela come possiamo, allargando però le nostre curiosità in quelle direzioni che annusiamo, che ci faranno capire meglio tante cose. In effetti studiare Costantino fa capire meglio, molto meglio, Carlo Magno. Aperta una parentesi, fa capire anche quante sciocchezze io personalmente ho creduto per tanto tempo e anche insegnato. Io ho insegnato per anni, ma era stato già insegnato a me, che Carlo Magno nel suo testamento divise il suo impero fra i tre figli come se fosse una proprietà privata, perché ormai si era imposta la concezione germanica del potere come proprietà privata. Vedo alcuni che annuiscono e che quindi hanno letto anche loro queste cose o le hanno sentite a scuola. Poi, studiando, leggendo la vita di Costantino, di Eusebio, di Cesarea, che un germano non sapeva neanche cosa fosse, non l'aveva mai visto in vita sua, IV secolo, Eusebio di Cesarea dice: Costantino alla morte divise il suo impero fra i suoi tre figli come un patrimonio privato. E quindi, ecco, allora, questo per dire come mai ho cominciato a un certo punto a annusare Costantino. Annusare perché quello è un problema, appunto, vedete che il libro è venuto fuori, non si può improvvisare. Annusare Costantino vuol dire cominciare a leggere e rendersi conto che c'è una bibliografia immensa che per di più, drammaticamente per me, man mano che io ci lavoravo, aumentava. Per cui la mia lista di cose da leggere e schedare eliminava un titolo e ne aggiungevo altri due, perché c'è stato un crescendo fino all'anno 2013, anniversario del cosiddetto editto di Milano, quando ci sono stati innumerevoli convegni, atti, pubblicazioni, eccetera. E poi naturalmente il lavoro di uno studioso consiste nel cominciare a informarsi su cosa i colleghi dicono e soprattutto nel fare quell'altra cosa che invece al lettore della divulgazione appunto viene risparmiata, e cioè chiedersi: ma come facciamo a saperle queste cose? E quindi dell'andare a vedere quali sono le fonti. Alla fine, se questo libro non è una biografia nel senso tradizionale, non comincia come Costantino nacque nel, e non solo perché non lo sappiamo, ma anche proprio perché queste cose le hanno scritte in tanti. Questo libro non è una biografia, ma è appunto una specie di kit per costruirsi un Costantino fai da te, e perché io mi sono convinto che era perfettamente inutile aggiungere il punto di vista di un ennesimo studioso che dopo anni si era detto: ah, io ho capito chi era veramente Costantino e adesso vi racconto il mio Costantino. Ce ne sono tantissimi di libri che raccontano ognuno un Costantino diverso. Mi sono convinto che l'unica cosa veramente costruttiva per me, perché questo è un libro di ricerca, quindi è scritto per me e per quei colleghi che possono aver voglia di occuparsene. Io, in questi casi, mi sincero sempre che non ci siano rappresentanti dell'editore in sala, mi pare che non ci siano, e proseguo dicendo: non compratelo, non leggetelo, a meno che non siate profondamente interessati all'argomento, perché è un libro scritto per me che avevo bisogno di capire e che alla fine non è che abbia capito, però ho imparato tantissime cose sul nostro mestiere. Il libro ha l'ambizione di analizzare tutto Costantino e ancora dei suoi figli. Tutte le fonti vuol dire tutto, non solo le cose scritte, gli edifici rimasti che non sono poi molti, ma qualcuno memorabile l'arco di Costantino, le epigrafi di Costantino che sono migliaia, le monete che sono migliaia. E perché tutto quello che noi possiamo dire di Costantino sta lì, tutto quello che non è segnalato in qualche modo in una fonte dell'epoca non lo possiamo sapere, ma neanche quello che sta nelle fonti lo possiamo sapere, perché alcune fonti dicono una cosa e altre dicono il contrario. Questo è precisamente il punto. Certo, quando uno comincia ad accostarsi a Costantino, una delle cose più sbalorditive è accorgersi che dell'abisso tra le cose che più o meno pensavi di sapere e che tutti sappiamo è quello che invece probabilmente è la realtà, anche se è una realtà elusiva e sfuggente. Quello che tutti sappiamo: Costantino è il primo imperatore cristiano. È un grande personaggio storico perché chiude un'epoca e ne apre un'altra, perché mette fine alle persecuzioni e perché legalizza il cristianesimo e anzi fa qualcosa di più, avvia quella stretta collaborazione tra Stato e Chiesa che rimarrà un tratto di fondo della nostra civiltà fino alla Rivoluzione Francese e al Risorgimento, e quindi per 1500 anni. È l'imperatore che per la prima volta riunisce un concilio ecumenico, cioè l'idea di radunare tutti i vescovi cristiani del mondo per fargli discutere insieme i grandi problemi, la data della Pasqua, il rapporto tra il Padre e il Figlio nella Trinità. Ed è naturalmente, anche questo tutti lo sappiamo, l'imperatore che alla vigilia di una grande battaglia a Ponte Milvio, alle porte di Roma, contro un malvagio rivale, Massenzio, poi pare che Massenzio fosse cristiano, secondo alcuni, è sicuramente amico dei cristiani in ogni caso, se non c'è alcun dubbio, anche lui aveva messo fine alle persecuzioni, ma pazienza, è uno degli infiniti piccolissimi esempi che potrei rifilarvi come una stilettata per dirvi quanto è lontana la percezione che abbiamo ereditato da quello che le fonti ci dicono. Però tutti sappiamo che Costantino alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio ebbe una visione, appunto, vide la croce in cielo con la scritta in auxilio vinces, in questo segno vincerai. Anche se abbiamo già anticipato che anche lì la scritta non era proprio bella. Poi, se uno ha approfondito un po' il personaggio, ci sono anche altre cose che potremmo sapere. Per esempio, che Costantino è l'imperatore che ha creato una nuova capitale a Costantinopoli, decidendo di spostare a oriente di migliaia di chilometri il baricentro dell'impero romano, perché Costantinopoli è Istanbul. Costantinopoli è la città incredibile che sta sull'incrocio di due continenti, è la città dove tu stai sulla spiaggia e guardi al di là, c'è un ponte, al di là del ponte è Asia, mentre tu stai in Europa. Costantino è quello che trova mirabolante di quel luogo. Però questo vuole anche dire che quello è un impero dove l'Oriente ha acquistato un'importanza enorme, e noi rischiamo di non averlo ben chiaro questo, perché per noi l'impero romano ovviamente è Roma, l'Italia, qualcosa, la Gallia, la Spagna. Ricordarci che a quell'epoca e anche prima l'impero romano era molto di più che non la Gallia, l'Egitto, e la Spagna era importante, sì, ma non quanto la Siria sicuramente, e che un romano sul Reno si sentiva agli estremi limiti del mondo civile, anzi già fuori, mentre sul Nilo si sentiva assolutamente nel cuore del mondo civile. Ecco, questa è una cosa che... Però Costantino quello ha in mente quando trasferisce la capitale, o diciamo meglio, crea una residenza, perché non aveva una capitale l'impero romano, gli imperatori non stavano più a Roma da un sacco di tempo, andavano in giro di solito, ma crea una residenza così a Oriente. Bene, poi non tutti sanno invece, benché anche questa dal punto di vista storiografico sia una cosa del tutto assodabile, che Costantino è un usurpatore, che è proclamato imperatore dai suoi soldati, mentre secondo il sistema vigente non spettava a lui diventare imperatore. Costantino diventa imperatore in un sistema, e la tetrarchia poi magari ne parleremo meglio, ma per adesso basta dire che è quel sistema che prevede che l'impero sia diviso addirittura in quattro fasce, con quattro imperatori colleghi che insieme lo gestiscono. Costantino va al potere in quel momento come uno dei quattro imperatori, dopodiché nel giro di una ventina d'anni sconfigge ed uccide altri tre imperatori romani, dei quali uno è il suo suocero e due i suoi cognati. Nessuno al mondo ha mai ucciso così tanti imperatori romani come Costantino, credo che sia il record assoluto di suo. Poi è rimasto solo al potere quasi subito e non sappiamo perché, perché nessuno all'epoca ha osato dirci perché, ma il fatto è sicuro per mille verifiche incrociate. Costantino fa uccidere il proprio figlio maggiore, Crispo, che fino a un attimo prima era il suo principale collaboratore, comandante della sua flotta, destinato a succedergli nell'impero, e contestualmente fa uccidere anche la propria seconda moglie, Fausta, non la mamma di Crispo, quindi, ma la mamma degli altri figli, ecco. Perché non lo sappiamo, ma che l'abbia fatto è assolutamente un dato di fatto certo. Poi già che ci siamo, questo non è più Costantino, se volete, ma un pochino di responsabilità ce l'avrà pure lui. Appena muore Costantino, nell'estate del 337, i suoi tre figli provvedono a far uccidere tutti i propri zii e cugini, cioè tutti i fratelli e nipoti di Costantino ancora vivi. Come i sultani faranno, questi sultani sono imperatori romani, rivendicano il titolo di Cesare e traggono le conseguenze. Però quella è la prima volta che si fa in modo così sistematico. A dire il vero ne dimenticano uno dei cuginetti, poi magari ne riparliamo, ma gli altri li fanno uccidere tutti. E allora qual è il vero Costantino? È il generale che ha usurpato il potere, è l'uomo che ha fatto uccidere il suocero, due cognati, il figlio e la moglie, o è, perché dire o? Probabilmente è anche l'imperatore che si è convertito al cristianesimo, ma allora cosa voleva dire per un uomo così convertirsi al cristianesimo? Ecco, come vedete i problemi non sono pochi. Uno cerca una soluzione nelle fonti e nelle fonti trova invece non la soluzione ma il problema, che però è un problema così affascinante che io ci ho scritto appunto 800 pagine mettendoci 10 anni di lavoro, di quale potrò fare altre cose ovviamente, ma insomma, ed è stato un piacere intellettuale straordinario mettere le mani in questa materia, perché ovviamente appunto le fonti, parliamo anche soltanto delle fonti narrative, cioè lasciamo stare per il momento i bassorilievi dell'arco di Costantino o le monete, vediamo chi a quell'epoca ha scritto su Costantino. Le fonti vanno da un estremo all'altro, a un estremo, c'è quello di mezzo, un estremo, Eusebio di Cesarea, vescovo cristiano in Palestina, vescovo greco quindi di cultura, che ha incontrato personalmente l'imperatore più di una volta, e che è un grande storico a suo modo. Eusebio di Cesarea è l'uomo che già durante l'ultima persecuzione di Diocleziano immagina un nuovo genere storiografico, la storia della Chiesa. È qualcosa che non è mai stato pensato da nessuno. L'idea stessa della Chiesa come un'istituzione unitaria che ha una sua storia è qualcosa di nuovo. Eusebio scrive la prima storia della Chiesa, aggiornandola poi progressivamente man mano che finiscono le persecuzioni, che Costantino va al potere e così via. Eusebio è un grandissimo storico e ovviamente è innamorato di Costantino e non solo parla di lui nella sua storia della Chiesa, storia ecclesiastica, ma subito dopo la morte di Costantino produce un intero libro, Una vita di Costantino, che è anch'essa una cosa nuova, perché è una biografia secondo il genere antico, Svetonio, le vite dei dodici cesari, no? Ma è anche il prototipo delle vite dei santi cristiane. Nella vita di Costantino, ma già nella storia ecclesiastica, Eusebio in sostanza dice Costantino, il grande imperatore, il più grande di tutti gli imperatori mai vissuti, il più caro a Dio, beato, anzi tre volte beato, prisma, Costantino che Dio ha sempre protetto, Costantino che ha riconosciuto l'unicità del vero Dio e ha rifiutato i falsi dei, Costantino molto più grande di Alessandro Magno, Costantino, il più grande imperatore mai vissuto, Cristo in terra sostanzialmente. Come Cristo dal cielo dirige l'universo, così Costantino sulla terra dirigeva, no, non dirigeva, anche adesso che è morto, continua a dirigere il mondo. L'altro estremo. Gli autori a cui Costantino non sta simpatico, che non sono necessariamente pagani, però il più divertente di tutti è un pagano. I pagani hanno un motivo in più, naturalmente. Vi dicevo prima che quando muore Costantino i suoi tre figli fanno scannare tutti i propri zii e cuginetti, ma ne dimenticano uno, che era in Erasmus ad Atene in quel momento, fondamentalmente, e quindi è fuori mano. Si chiama Giuliano. Giuliano, dopo un po' di anni, rimane l'ultimo discendente della famiglia di Costantino, perché i tre cugini si sono scannati tra loro, naturalmente, finché non è rimasto uno solo, Costanzo, secondo, poi muore anche Costanzo, e i soldati portano al potere Giuliano. Giuliano, che come tutti i membri della famiglia di Costantino è stato educato nella religione cristiana, però non fa mistero del fatto che lui preferisce l'antica cultura greca, e quindi l'antica religione. La religione degli dèi e dei templi, e quindi verrà chiamato dai cristiani, come sapete, l'apostata, cioè il rinnegato. Giuliano è un divertente scrittore in greco che quando diventa imperatore, prima no, deve stare molto attento anche lui, in quei pochissimi anni in cui è imperatore, perché muore quasi subito, facendo una disgraziata guerra contro l'Iran, che è una delle ossessioni delle grandi potenze occidentali, e perché sia chiaro che porta malissimo, e tuttavia si continua in questa ossessione. Ecco. In quei pochi anni in cui è imperatore, Giuliano scrive, tra l'altro, un'opera satirica in cui passa in rassegna diversi grandi imperatori, e ci mette anche lo zio Costantino. Anche se lo zio Costantino, rispetto agli altri, è proprio l'ultimo. Lo zio Costantino, dice Giuliano, non era cattivo, però gli piaceva tanto il potere. Non che sapesse bene cos'è il potere, come si gestisce, credeva, è stato molto fortunato, e poi comunque per arrivare al potere ha ammazzato a destra, a sinistra, e ai suoi figli avete visto anche voi cosa ha insegnato, dice Giuliano, ecco, basta guardare cosa ha insegnato ai suoi figli per capire che lo zio Costantino non era un granché. Però di suo non era cattivo, gli piaceva la bella vita, lui voleva il potere per poter spendere, espandere, arricchire i suoi amici. Parentesi, questa cosa che sotto Costantino tutti mangiavano viene ripetuta anche da molti altri più neutrali di Giuliano. Gli amici mangiano, si arricchiscono, Costantino da via. Ecco. Giuliano è un po' più cattivello, anche lui, se un esempio esagera da un lato, forse Giuliano esagera dall'altra. Lo zio Costantino dice di suo, aveva l'anima, gli piacevano appunto i piaceri, i quotidiani, aveva l'anima di un pasticcere, di una sciarpista. Avesse fatto la sciarpista testuale, giuro, non mi guardate dicendo se lo stai inventando, invece è proprio così, di una parrucchiera. E però alla fine gli pesava un po' tutto il sangue che aveva versato. E allora dice Giuliano, a un certo punto allo zio Costantino hanno detto, ma sai che c'è un certo Cristo, come si chiama, il quale dice... Tutti gli assassini vengano da me, tutti i criminali, i delinquenti, non importa, quelli che hanno commesso le peggiori azioni, io con due gocce d'acqua li renderò limpidi e puri come prima. E dice Giuliano, lo zio Costantino, non gli è sembrato vero. Si è informato e si è fatto questo. Allora, voi vedete... Perché noi medievisti che abbiamo letto Arsenio Frugoni... a questo punto ci diciamo, non puoi fare la biografia di Costantino prendendo un'informazione da Eusebio, una da Giuliano, no, un momento. L'unico modo serio di lavorare è dire, signori, secondo Giuliano Costantino era questo, e secondo Eusebio Costantino era questo, e secondo altri, secondo, c'è tutta una scuola di storici dell'epoca, dopo la morte di Costantino, 50 anni dopo, così, che scrivono manualetti di storia romana, Sono quegli autori che ci fanno leggere in quarta ginnasio perché scrivono facile, Eutropio. Allora, questi autori di manualetti cosa dicono di Costantino? È interessantissimo. Dicono che è un imperatore importante, delle sue scelte religiose non una parola. È un imperatore che ha combattuto una serie di guerre, raccontano quali, e poi ha fatto molte leggi, alcune giuste, altre non tanto, però nel complesso ha dei chiaroscuri. Ecco, la maggioranza di quelli che scrivono di storia 50 anni dopo la morte di Costantino dicono sì, bisogna distinguere, ha regnato molto a lungo, questo è vero, 30 anni, ed è importante per passare alla storia come un grande sovrano, aver avuto il tempo di fare tante cose. Uno di questi autori dice: si può dividere il regno di Costantino in tre fasi tranquillamente. E già all'epoca la gente lo chiamava, in base a quello che vedeva, stava succedendo, nei primi 10 anni lo chiamavano Prestantissimus, formidabile. Combatteva i barbari sulle frontiere, i franchi, gli alamanni, vinceva. Nei 10 anni seguenti, e sono i 10 anni in cui Costantino fa fuori uno dopo l'altro i suoi rivali, dice questo autore, lo chiamavano Latro, il bandito. Negli ultimi 10 anni spendeva, espandeva, arricchiva gli amici, tutti mangiavano, tanto che lo chiamavano Pupillus, rimbambito. Allora, uno dice, ma almeno i cristiani si saranno ricordati qualcosa di meglio? San Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, padre della Chiesa, il più grande predicatore del suo tempo, tanto che appunto lo chiamano Crisostomo, bocca d'oro. Talmente erano luccicanti le parole che uscivano da quella bocca. San Giovanni Crisostomo parla di Costantino un paio di volte. Una volta dice di lui, sì, è un imperatore di tanto tempo fa, ha sconfitto molti barbari, ha combattuto molte guerre, noi non ci ricordiamo niente di tutto questo. E poi si ricorda uno specifico aneddoto che invece gli interessa per un esempio che vuole fare, quello è Costantino. In un altro momento San Giovanni Crisostomo si ricorda qualcosa di più. Non fa il nome, ma in un sermone il cui tema è la casa dell'imperatore è sempre fradicia del sangue dei suoi parenti, San Giovanni Crisostomo dice: ci fu un imperatore che fece uccidere perfino il proprio figlio e la propria moglie e così via, ecco. A questo punto uno dice, cerchiamo le fonti a favore, i testimoni a favore. Testimoni a favore ci sono, perché naturalmente siamo nell'impero romano, dove il governo, e qui si tratta solo di testimoni a favore, fino all'anno 337, quando Costantino è morto, poi basta. Ma finché Costantino è stato vivo, nell'impero romano, voi sapete, il governo investe immensamente nella pubblicità e nella propaganda dell'impero. Stalin era un ragazzino in confronto, ancorché anche lui, in quanto ultimo zar, è a sua volta un imperatore romano, credo che Franco Cardini sia d'accordo con me. La tradizione è quella, sì, d'accordo, un ragazzino è troppo, Stalin si è difeso bene. Ma era così. In ogni città dell'impero, nell'impero c'erano migliaia di città, ogni anno, molte volte all'anno, si tenevano discorsi pubblici per elogiare l'imperatore. Per il compleanno, per l'anniversario della grande vittoria e così via. E ogni volta tutti i notabili della città si riunivano, questo contemporaneamente in migliaia di città, e oratori, c'erano migliaia di persone che campavano imparando a fare questo, tenevano grandiosi discorsi pubblici, il cui tema era sempre lo stesso: come siamo felici. Viviamo sotto l'imperatore più straordinario e meraviglioso che si possa immaginare. Che ha fatto questo, e ha fatto quest'altro, e gli dèi lo proteggono, e così via. Poi nelle strade dell'impero, migliaia di chilometri di strade, e su ogni singola strada, a ogni miglio, una pietra miliare, e su quella pietra miliare il nome dell'imperatore. E se l'imperatore in quel momento, finché c'è la tetrarchia, ci sono diversi imperatori, e allora ha degli alleati sulle pietre miliari, l'imperatore fa scrivere. Costantino, dopo l'editto di Milano nel 313, si è alleato con Licinio. Licinio ha sposato sua sorella, e quindi a questo punto, sulle pietre miliari, nella parte di Costantino, c'è scritto Costantino. Licinio, naturalmente Dovius Noster, Victor, Invictus, Maximus e così via, e questo su centinaia di migliaia, se non milioni di pietre miliari in tutto l'impero. Poi nell'istante in cui Costantino litiga con suo cognato Licinio e la loro alleanza si rompe, noi abbiamo indizi abbastanza evidenti che ogni singolo governatore provinciale manda una squadra di scalpellini e su ogni singola pietra miliare viene scalpellato via il nome di quell'altro. E poi le monete. Naturalmente che le monete portano dei simboli che possono avere un valore propagandistico, lo sappiamo anche noi oggi, anche sull'euro, no? Ci sono i capolavori della, no, della civiltà europea. Ma l'euro, grosso modo, le immagini sono rimaste sempre le stesse da 15 anni. E i modelli sono poi pochi, pochissimi. Nell'impero romano si batte un'infinità di tipi diversi di moneta. Il valore può essere sempre lo stesso, ma si cambiano le immagini e gli slogan. Per cui sono in circolazione nello stesso momento migliaia di tipi monetari diversi. Non solo, ma succede con enorme frequenza, cioè letteralmente ogni pochi mesi certe volte, che a una zecca arriva un messaggero del governo che dice: quella moneta lì non la fate più, invece fate quest'altra. E quindi è una comunicazione costante che viene trasmessa al popolo. E la comunicazione costante vuol dire, da un lato, c'è la faccia dell'imperatore, ma l'imperatore può scegliere. Sullo stesso modello ne coniamo un tot con la mia faccia e un tot con la faccia di mio cognato Licinio, per esempio. Poi è chiaro che in quel certo momento arriva l'ordine: l'esemplare con Licinio non si fa più. Invece, dato che il figlio Crispo ormai è diventato abbastanza grande, adesso su quel tipo di moneta lì voi farete coniare su metà degli esemplari me, Costantino, con l'elmo, perché siamo in tempi di guerra, fossimo in tempi di pace, invece, senza elmo, per esempio. Ogni dettaglio è significativo. E su un altro stock di monete, di esemplari della stessa moneta, ci mettete mio figlio Crispo, anche lui incoronato di alloro in segno di vittoria. Le monete non hanno la data, ai noi, ma i numismatici, con un immenso lavoro che dura da secoli, hanno datato con discreta precisione quasi tutte le monete esistenti, per cui noi, salvo ogni tanto sbagliare, però grosso modo siamo in grado di dire che la moneta lì è stata coniata soltanto ad Alessandria d'Egitto dall'estate 327 fino all'autunno 330, per dire, no? Ecco. E allora, già soltanto guardando i ritratti, uno dice: toh, guarda un po', che strano, fino all'anno 326 su metà delle monete c'è Crispo. A partire dall'estate 326, di colpo, Crispo è sparito. Certo, potrebbe essere morto di suo, sono altre fonti che ci dicono che l'ha ucciso Costantino. Però una volta che tu vuoi verificare se è vero, ecco. E dall'altra parte della moneta ci si mette quel che si vuole. L'imperatore vuole rassicurare i soldati e avvertirli che lui li considera il pilastro del suo potere, come infatti è, e che loro sono la componente più importante della società romana, e allora vediamo i soldati, e gli slogan saranno Gloria Exercitus, o meglio ancora, Fides Militum, la fedeltà dei soldati. Vogliamo avvertire il popolo che c'è stata una grande vittoria? Facciamo vedere l'imperatore col barbaro sconfitto, in ginocchio ai suoi piedi, Alamannia de Victa, abbiamo sconfitto gli Alamanni. Gaudium Romanorum, godi popolo, perché l'imperatore protegge i confini. Vogliamo garantire che l'alleanza in questo momento tra me e Licinio è sicura, garantita, si apra davanti a noi un lungo periodo di pace? Sulle monete ci mettiamo Beata Tranquillitas. E poi ci mettiamo anche gli dèi, naturalmente. Ma questo sarebbe tutto un altro discorso, adesso vediamo se è il caso di farlo, perché anch'io, che non ho promesso niente, peraltro, sto però parlando da moltissimo tempo. Allora, cosa direi ancora prima di ridare magari la parola a Franco, se crede, e eventualmente poi continuare, se credete voi, ancora brevemente su qualcos'altro. Una volta resomi conto di tutto questo, non è soltanto il fascino di una materia così intricata e di fonti così contraddittorie, di immagini così multiformi, che mi ha spinto a dedicare un pezzo di vita a questa roba. E anche lo sconforto, so che non bisogna essere cattivi perché sembra di essere schini, appunto è meglio fare le buone recensioni, però di fatto lo sconforto rispetto allo stato della storiografia, che è immensa, che è prodotta da studiosi di altissima qualità, di grandissimo calibro, che hanno passato la vita a studiare Costantino in tutti i continenti, americani, tedeschi, inglesi, francesi, anche qualche italiano, e che però questa storiografia patisce tutta, o quasi tutta, di alcuni limiti che loro non vedono più probabilmente, perché ci stanno dentro da una vita. Il vantaggio di arrivare da fuori è anche quello. E uno dei limiti è appunto l'eccesso di ammirazione per il loro personaggio, che produce deferenza nei suoi confronti. Eccesso di ammirazione che si vede perfino nei titoli, perché moltissimi di questi libri si intitolano Costantino il Grande, in tutte le lingue, Constantin le Grand, Constantin la Grosse. Ora, tutti noi diciamo nella nostra lingua corrente Federico il Grande, Alessandro Magno, ma io credo che nessuno di noi dica mai Costantino il Grande. Non è una cosa che è entrata nell'uso. È proprio una deliberata volontà degli storici di, come dire, appunto, ingrandire e magnificare il loro personaggio. E mentre, questo mentre fino a 50-60 anni fa, la tendenza degli storici era semmai di dire, appunto, vabbè, dai, un soldataccio, un brutale politico, bravo, per carità, molto bravo, molto abile, sì, ma insomma, spessore poco, convertito al cristianesimo, ma figurati un po', e avrà capito che gli conveniva. Una volta si diceva questo. Oggi nessuno oserebbe più dire qualcosa che sminuisca la grandezza di Costantino. A me, io ho avuto il cuore, tranne eventualmente in conversazioni private e spiriti liberi, io ho avuto ancora l'immenso privilegio, pochi anni fa, mentre stavo lavorando a questo libro, di scambiare due parole una volta con Umberto Eco, gli dico, sto lavorando su Costantino, e lui mi fa, era un gran figlio di puttana. Ma nessuno più lo scriverebbe questo, mentre una volta nell'Ottocento lo scrivevano come, diciamo. Allora, questo è un punto, e da questo discende un'altra cosa, la credulità della storiografia. Le fonti su Costantino, avete visto che cose sono, ma ci sono anche cose peggiori, ci sono testi che circolano e si presentano come discorsi di Costantino o lettere di Costantino trascritte da autori dell'epoca, e l'atteggiamento normale dello studioso deve sempre essere in questi casi, un momento, andiamo a vedere, sono essenzialmente testi che hanno a che fare con le controversie religiose, cristiani contro ariani. E noi sappiamo da molte fonti dell'epoca che nelle controversie religiose i buoni vescovi falsificavano alla grande i documenti imperiali. Nelle controversie continuamente si tirano addosso questa accusa: voi avete falsificato quel documento, non è autentico. Atanasio, grande ecclesiastico dell'epoca, dice espressamente: ci sono in giro molti falsari che sanno falsificare anche la calligrafia dell'imperatore. Dopo un minimo di attenzione bisognerebbe farlo. Oggi tutti o quasi gli studiosi desiderano disperatamente credere che quei testi siano tutti autentici. Perché è tanto più comodo ed è anche tanto più bello. Hai delle lettere di Costantino, dei discorsi di Costantino. Una volta che hai dimostrato che è falso, e invece se è autentico, quanti bei libri ci puoi scrivere sopra? Ma è veramente una tendenza, come dire, una deviazione mentale, un impoverimento mentale drammatico. Molti di questi testi sono stati trascritti da Eusebio di Cesarea. Io vi ho detto che Eusebio di Cesarea è un grande storico, e lo è per l'ampiezza della sua opera, per la novità delle sue concezioni, e anche per il fatto che riempie i suoi testi di documenti. Però da lì a dire che siccome un documento lo ha trascritto Eusebio, allora è di sicuro autentico, bisogna fare un po' attenzione. Tenete conto che il documento più antico che Eusebio trascrive nella sua storia ecclesiastica è una lettera di Gesù al re di Edessa, che sostiene di aver trovato personalmente in archivio e trascritto dal Siriaco. Allora, un minimo di cautela ci vorrà, ma 70 in Egitto, pezzo di filo di recupero. Da un lato c'era scritto qualche documento notarile, e dietro 10 righe di un testo apparentemente legale, sembrava una circolare ufficiale. Dopo un po' ci si è resi conto che queste 10 righe corrispondevano esattamente a un brano di un editto di Costantino, di carattere religioso, citato appunto da Eusebio di Cesarea, uno di quei testi di cui si discuteva l'autenticità. È una cosa che meriterebbe di essere studiata da sola, la reazione del mondo degli studiosi di fronte a questo. Nessuno ha detto, ma guarda, magari abbiamo trovato una scheda di Eusebio, magari lui stesso avrà scritto questo, no, vero o falso, chissà quante volte Eusebio o i suoi aiutanti avranno fatto delle copie di questo testo. No, tutti hanno detto, ecco, il testo dell'editto trascritto da Eusebio adesso è documentato anche da un'altra fonte indipendente. Questo dimostra che quell'editto è autentico. E fin qua ci potrei ancora stare. Ma poi si è continuato, e quindi questo dimostra che anche tutti gli altri editti e lettere trascritti da Eusebio sono autentici. Anzi, tutti gli altri editti e lettere trascritti anche da tutti gli altri autori dell'epoca sono autentici. Sembra ridicolo e so che farete fatica a crederci, ma è assolutamente così, è stata questa la reazione. E come dire, e abbiamo fatto fuori la cosa che sarebbe magari più interessante per tutti, cioè è vero o non è vero che ha visto la croce con la scritta Io Signo Vinces, ma questo ne parleremo magari un'altra volta, a meno che non ci teniamo enormemente. Ditemi voi. Mi pare che dire che la prima domanda è appunto parliamo della croce in cielo, se c'è una fondamentale accordo su questo, beh, allora lo spazio delle domande cominciamo a toccarcelo già tanto. Beh, come dire, non è una storia facile da semplificare, ma ci provo. La vittoria di Costantino su Massenzio è certamente stata ricevuta nell'impero romano come un avvenimento formidabile, mirabolante. Non era affatto ovvio che finisse così, in altre parole, ecco. E la rapidità, la fulmineità, la totalità di questa vittoria ha indubbiamente fatto spargere un po' dappertutto la voce che comunque il cielo era con Costantino. Risultato. Ricordate quei discorsi celebrativi che i retori tenevano nelle città ogni occasione? Noi ne abbiamo pochi rispetto ai milioni che devono essere stati precitati, noi ne abbiamo pochissimi, qualcuno però ce l'abbiamo. In un discorso tenuto in una cittadina della Gallia 8-9 anni dopo, nel 321 mi sembra, un retore gallico racconta le grandi imprese di Costantino e fra l'altro la battaglia di Ponte Milvio e dice: tutta la Gallia sa che tu in quella battaglia sei stato aiutato da un esercito di guerrieri celesti, mandati dagli dèi, con alla testa il tuo stesso padre, Costanzo, che ormai è divenuto anche lui un dio. Tutta la Gallia lo sa perché tutti abbiamo visto passare i guerrieri celesti che venivano ad aiutarti nella tua impresa. Per qualche strano motivo nessuno storico ha mai detto, beh, ci deve essere qualcosa di vero in questo. E quindi questa versione in genere non è largamente conosciuta, tranne che dagli specialisti. Ditemi se mi sbaglio, ma ecco. Altri autori, essendo cristiani, si sono immaginati in un altro modo il fatto che il cielo stava con Costantino e lo ha aiutato. Lattanzio, grande autore cristiano, che scrive pochissimi anni dopo la battaglia, dice: Costantino, la notte prima della battaglia, voi direte che ha avuto una visione in cielo, no, assolutamente, ha fatto un sogno. E nel sogno una voce gli diceva che doveva scrivere Cristo sugli scudi dei suoi soldati. Costantino si è svegliato, ha fatto scrivere Cristo sugli scudi dei suoi soldati. E ha vinto la battaglia. Noi, su ogni singolo piccolissimo dettaglio delle vicende di Costantino esistono innumerevoli studi. Quindi esistono innumerevoli studi per cercare di capire cosa voleva dire scrivere Cristo. C'è anche un'altra espressione che usava tanto nella frase precedente, dice il segno di Cristo, qualcosa del genere. E appunto sono le cose di cui parlava Franco Cardini prima, il cristogramma o lo staurogramma, un simbolo. Comunque Lattanzio afferma, Costantino, quindi visione in cielo, niente, croce, neanche per sogno. La frase non c'è, ma c'è l'idea di un segnale celeste cristiano che arriva a Costantino. Naturalmente uno dice che bella cosa, molto interessante, un segno scritto sugli scudi dei soldati. Ci sarà qualche traccia nell'iconografia dell'epoca, per esempio immagini degli scudi dei soldati di Costantino, ce ne sono? Certo che ce ne sono, innumerevoli migliaia, perché su innumerevoli monete venivano rappresentati i soldati con i loro scudi e in generale con insegne ben riconoscibili. Su tutte le migliaia di monete che raffigurano gli scudi dei soldati di Costantino, ce n'è una con su un cristogramma? Allora, per 8 anni nessuno. Nel 321, 8 anni dopo, c'è un singolo esemplare di una singola serie in cui Crispo è raffigurato con lo scudo e con sopra il cristogramma. Ma rendetevi conto di cosa vuol dire? In quella stessa moneta ci sono 12 varianti. In una variante è una stella, in un'altra variante è un leone, in un'altra variante è la testa della Medusa. In una singola variante conservata in un solo esemplare è il cristogramma. Su migliaia di tipi monetari, non di esemplari, ma di tipi di monete che raffigurano gli scudi dei soldati, c'è quell'unico cristogramma. 8 anni dopo la battaglia. E sull'arco di Costantino non ci sono raffigurazioni dei soldati di Costantino. L'arco di Costantino è stato fatto quasi sicuramente proprio dopo la battaglia di Ponte Milvio, offerto dal Senato per onorare l'imperatore e inaugurato pare nel 315, 2 anni dopo. I bassorilievi raffigurano proprio i combattimenti contro Massenzio. I soldati ci sono, gli scudi ci sono, le insegne sugli scudi certo che ci sono riconoscibili le tradizionali insegne di almeno due diverse legioni, le stesse insegne che portavano da generazioni. Il cristogramma neanche un po'. Ora, devo aggiungere ancora quest'altro dettaglio, sì, aggiungiamo ancora quest'altro dettaglio. Lattanzio, che racconta questa storia, cioè il sogno e il cristogramma, è un retore, il quale aveva studiato in quelle certe scuole, e in quelle certe scuole i manuali che noi possediamo, che sono studiati, dicevano: quando si scrive l'elogio di un imperatore che ha vinto una grande battaglia, bisogna inventare un sogno propiziatorio. Ma ci sono anche altri testimoni, c'è anche Eusebio. Eusebio scrive la storia ecclesiastica in quegli stessi momenti. Cosa dice Eusebio? Eusebio dice: Costantino, il protetto di Dio, vinse la grande battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio. Non aveva sentito parlare di nient'altro. Passano gli anni, cambia il mondo. Nella storia ecclesiastica, Eusebio aveva scritto: Costantino, protetto da Dio, ha vinto la grande battaglia contro Massenzio, e poi proseguiva dicendo: e Licinio, protetto da Dio, ha vinto ugualmente la grande battaglia contro l'altro cattivo imperatore, Massimino Daia. I due grandi imperatori protetti da Dio hanno sconfitto i nemici del cristianesimo e hanno portato la libertà di religione. Questa è la prima versione. Poi Eusebio negli anni ha progressivamente fatto piccoli aggiornamenti, giustamente. Dopo il primo conflitto, perché ci sono due conflitti tra Costantino e Licinio, dopo il primo conflitto Eusebio mette in circolazione una nuova versione in cui aggiunge una piccola frasetta. In quegli anni Costantino, e Licinio, che non era ancora impazzito, vinse la grande battaglia. Poi qualche anno dopo, l'ultimissima edizione prodotta da Eusebio di Cesarea, Licinio non se ne parla più. Costantino, il grande imperatore protetto da Dio. Oh, d'altra parte, per aggiungere ancora un dettaglio, il povero Lattanzio, il quale aveva raccontato del sogno di Costantino, Anche lui racconta della grande vittoria di Licinio contro l'altro malvagio persecutore. E Lattanzio dice: Licinio, indovinate un po', fece un sogno quella notte e gli apparve un angelo di Dio e gli insegnò una preghiera. E Licinio il mattino dopo fece ripetere quella preghiera dai suoi soldati e vinse la battaglia. Per qualche motivo anche qui nessuno storico ha mai detto: ma ci deve essere qualcosa di vero, Licinio deve aver sognato effettivamente. Invece nel caso di Costantino qualcosa di vero ci deve essere, pensano gli storici. Finalmente passano ancora gli anni. Dopo la sconfitta definitiva di Licinio, Costantino regna da solo per 13 anni. E 13 anni di potere assoluto, quando sei già abbastanza avanti degli anni, possono avere effetti devastanti, credo. Costantino si convince sempre di più e racconta, perché noi abbiamo indizi incrociati che lui raccontava queste cose: Dio mi ha sempre protetto, il Dio dei cristiani mi ha sempre protetto. E finalmente, dopo la sua morte, Eusebio di Cesarea scrive la vita a Costantini e dice: quando Costantino preparava la guerra contro Massenzio, non dice alla vigilia della battaglia, che è la versione che sappiamo noi, ma quello è un dettaglio preso invece dalla versione di Lattanzio. Eusebio dice: un po' di tempo prima della guerra, Costantino e tutto il suo esercito ebbero una visione. In cielo apparve in cielo il trofeo della croce con la scritta Teutonica. Con questo vinci. Costantino e tutto il suo esercito dunque ebbero questa visione, e Costantino seppe da quel momento che, e fece costruire un'insegna, un labaro a forma di croce. Naturalmente, se ho tutti potete vedere, c'è sulle monete, neanche un po', c'è sull'arco di Costantino, nemmeno per idea. Ma al tempo dei suoi figli sì, al tempo dei figli di Costantino sulle monete compare il labaro, ma prima no. Comunque, Eusebio prosegue: lo so che questa è una storia assolutamente incredibile, che non ci crederete assolutamente voi che mi leggete, ma io vi garantisco che è vera questa storia della visione in cielo, perché me l'ha confidata privatamente il santo imperatore in persona. Allora voi capite, la storia di Costantino e tutto l'esercito hanno visto questa cosa. 20 anni dopo è necessario che l'imperatore lo sussurri in privato a un vescovo, perché altrimenti nessuno l'aveva sentita questa storia. Ecco. A questo punto, dato che avete capito come funziona la faccenda, fate voi.
C'è un signore che ha parlato.
È possibile che in qualche modo Costantino abbia potuto influenzare o modificare il pensiero della Chiesa al tempo di Atanasio?
Influenzare il pensiero della Chiesa?
Il pensiero conciliare della Chiesa, cioè quello che succedeva nei concili.
Ma allora, premesso che anche questa è una questione estremamente dibattuta e su cui esistono opinioni diversissime, però non c'è dubbio che Costantino ha inteso come suo compito di imperatore cristiano quello di aiutare la Chiesa a trovare la concordia e l'unità. E questo lo ha fatto, ecco, fin dove arrivasse la sua comprensione dei problemi dipende dall'autenticità o meno di quelle tante lettere o discorsi che abbiamo, e che danno immagini molto diverse. Da alcune sembra un analfabeta, da altre sembra un sottilissimo teologo capace di discutere in greco dell'usia. Ecco, per cui, però diciamo che da testi che sembrerebbero avere buone probabilità di essere autentici, certamente lui era preoccupato, perché vedeva una chiesa litigiosa e spaccata. Quelle l'epoca delle cose di cui si stanno definendo i topi. Tutte quelle cose, cioè, che non vengono fuori con chiarezza e evidenza dai testi sacri, e quindi bisogna decidere. E le discussioni erano di estrema violenza. E Costantino si trova innanzitutto di fronte al problema della Chiesa africana, dove al tempo delle persecuzioni molti vescovi hanno tradito, il che vuol dire che hanno consegnato alle autorità i libri sacri delle loro chiese. Tradere, e in quel momento che tradere, cioè consegnare, comincia a voler dire tradire nel senso nostro. Allora è anche che si sviluppa un movimento che dice: tutti quelli che hanno tradito sono fuori dalla Chiesa. i vescovi non dimettersi, il padre. E un altro movimento che invece vorrebbe conciliare. Costantino, dopo aver sconfitto Massenzio, si ritrova padrone anche dell'Africa, non solo dell'Italia, e viene subito informato che ci sono queste grossissime grane. E lui, che sia già cristiano, come io non credo, o che invece sia già cristiano in quel momento, come alcuni oggi credono, ma che in ogni caso è Pontifex Lex Maximus, e quindi responsabile della pace religiosa e dell'ordinato funzionamento di tutti i culti dell'impero, interviene in Africa, convoca vescovi, convoca le controparti, discute, cerca di convincere a far la pace e così via. Poi sconfigge Oriachino Licinio e si trova ad onore anche dell'Oriente. E c'è una lettera struggente, che se è autentica è veramente affascinante, ai vescovi dell'Oriente, qui dice finalmente l'Oriente da cui viene la luce, da cui è venuta la nuova nostra fede. Io pensavo che voi mi avreste aiutato a risolvere questi problemi che ho in Africa, e invece scopro che voi siete anche peggio, perché voi state litigando. E in attimo in Oriente impazza la controversia appunto ariana, cioè sulla natura di Cristo e sulla Trinità. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre? Ma molti dicono neanche per sogno. Creato, non generato. No, della stessa sostanza del Padre. Creato vuol dire, quindi non è sempre esistito il Figlio? È certo, è stato creato a un certo punto. No, non è vero. È sempre esistito. Mi spiego? Questo genere di problemi. Ora, questa meravigliosa lettera, io spero che sia autentica, perché è veramente troppo bella, la voi capite come siamo ridotti, non si può sapere con certezza. Costantino dice ai vescovi dell'Oriente: io sono stupefatto che voi possiate litigare per delle stupidaggini. Sì. È completamente assurdo che voi dividiate i fedeli su questioni insignificanti che non possono interessare a nessuno e su cui ognuno può pensare quello che vuole. Perciò adesso vi riunite e mi fate il santo piacere di farla finita con questa faccenda. Dopodiché Costantino riunisce il concilio di Nicea, dove è un fatto che prevale la versione cattolica, diciamo, bella attuale, generato non creato. A questo punto Costantino si aspetta che tutti facciano la pace, siccome gli cattolici si dimostrano particolarmente ostinati e non vogliono perdonare quelli, e sono molti vescovi, non parliamo di quanti preti o così, che la pensano in modo anche solo leggermente diverso, e il più ostinato è Atanasio, papa di Alessandria. A Costantino abbastanza in fretta sembra di capire, anche qui, giostrando da documenti autentici, documenti forse autentici, ecco, ma sembra di capire con una certa sicurezza che Costantino, abbastanza in fretta, si stufa dei cattolici, i quali non sono se troppo intransigenti, perché a lui non interessa questo o quella verità, ma che facciano la pace e vanno tutti d'accordo. E quindi comincia a colpire i cattolici. Tant'è vero, negli ultimi anni di vita di Costantino sono mandati in esilio innumerevoli vescovi cattolici, tant'è vero che Costantino viene battezzato in punto di morte da Eusebio di Nicomedia, cioè il capo degli Arcani, tant'è vero che San Gerolamo qualche decennio dopo nella sua cronaca scriverà: con Costantino sono cominciati i tempi più duri per la Chiesa, perché è piombato nell'eresia ariana, ha cominciato a perseguitare i cattolici e così via. Tanto per dire che i punti di vista, appunto, possono variare.